Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単にその先生の作品のあの紹介を。
Fred Film Radio, Sundana Night.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience. In 23 languages.
E ci siamo anche oggi, venerdì 8 maggio, ultimo appuntamento della settimana con The Soup of the Day, lo spazio del mattino dedicato così alle novità nel mondo del cinema, che durante il quale cerchiamo un po' di intrattenervi. Ovviamente non sono solo, come ogni giorno ci sono le mie compagne Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Buongiorno.
Presente.
Buongiorno, buon venerdì.
Presente, facciamo l'appello. Buon venerdì. Oggi è una giornata importante nel mondo della film industria italiana, perché c'è un evento questa sera che è forse l'evento più importante del settore, siete d'accordo?
Beh, sì, è il più importante per l'Italia.
65esima edizione dei David di Donatello, questa sera su Rai 1, condotti da Carlo Conti. Cosa dire?
E anche Piera De Tassis.
E anche Piera, anche lei conduce?
Sì. Insomma, salirà spesso sul palco. Sì, adesso
sì, bisogna...
non so come si sono distribuiti i ruoli, naturalmente a distanza, e non sappiamo questa versione televisiva, sì, ma pur sempre appunto con i limiti del coronavirus, non so come la vedremo. Però le edizioni precedenti ogni tanto Piera De Tassis saliva, uh-huh, e intratteneva degli ospiti, quindi immagino che faccia la stessa cosa.
Bisogna riconoscere comunque che da quando i David Donatello sono diretti dalla De Tassis hanno avuto un rilancio pazzesco, vero? Secondo me sta facendo un gran lavoro, e anche la cerimonia, che in passato, insomma, soprattutto se la confrontavi con quelle di stampo anglosassone, dove poi gli anglosassoni hanno tutto un loro savoir-faire nel rendere questi eventi particolarmente divertenti e così entertaining, una volta, insomma, non era di quelle italiane, erano un pochino più così
un pochino più seduta.
Invece devo dire che da quando c'è la De Tassis è cambiata la cosa, è diventata un po' più dinamica, ed insomma secondo me sta facendo veramente un buon lavoro. Va bene, oggi di chi è il compleanno, oltre che dei David di Donatello? È il compleanno di, per esempio,
io credo di un regista molto amato da Chiara, quindi lascio fargli gli auguri. Chiara, fai gli auguri a Michel Gondry.
Auguri Michel. Auguri Michel Gondry, pazzo, visionario, completamente fuori di testa. Grazie.
Beh,
grazie.
È un po' scomparso, mi sbaglio.
Intraducibile in italiano, come è.
Beh, lui
ultimamente non ha fatto.
No, non particolarmente. No, non mi ricordo niente, ecco, di recente.
Non è un autore che lavora moltissimo, no? Tra un film e l'altro ha sempre avuto delle pause, insomma. È vero è che ultimamente si fa desiderare, però insomma abbiamo visto l'ultimo film, è un film che si chiama Microboy Gasolina. È che non ci si crede, ma è così. E però è apparso in un film francese come attore, un film molto indipendente che non ha avuto seguito nemmeno troppo nei festival. Insomma, ricordo di averlo visto in questa occasione.
Che Gondry è uno di quelli che ha l'anima un po' come la mia, un po' coming of age, nel senso lui sta bene in atmosfere giovani e disadattate, tra sogno, adolescenze, infanzie e divertimento.
Vabbè, adesso anche non è che noi, io e la Prudenzi, non siamo così, anche noi stiamo bene tra i giovani, siamo giovani dentro.
Siamo anche un po' disadattati anche noi.
quello non c'è dubbio.
Io credo che questa sia la cosa più bella che accomuna la Fred Family.
Cioè che siamo tutti un po' fuori.
Tutti.
Comunque io ti devo dire, Chiara, che ho riscontrato che questa cosa dell'essere un po' fuori di testa non accomuna soltanto la Fred Family, è sicuramente un aspetto che ci caratterizza, però anche negli altri ambienti lavorativi in cui mi sono trovato ti posso assicurare che tutti hanno qualcosa un po' così, e forse anche il bello delle persone, no? Che hanno delle particolarità,
sì,
diciamo.
Certo, non essere blocchi unici, no?
Infatti.
Non siamo monoliti, ma siamo per fortuna fortuna sfaccettati.
Per fortuna.
Ad avere dei, per fortuna, ma ad avere dei problemi sono spesso anche i personaggi raccontati da un'altra regista che compie gli anni, cioè Cristina Comencini.
Che abbiamo ospitato peraltro
anche
qualche giorno fa.
L'ultimo Tornare, di cui abbiamo, di cui abbiamo parlato, insomma, racconta di una donna che deve fare i conti con il proprio passato, insomma, questo del passato invadente che segna le persone è abbastanza una costante nel cinema di Cristina Comencini. E insomma, tanti auguri anche a lei, una donna che ci fa piacere ricordare, una regista che è arrivata all'Oscar, nel senso che è stata con La bestia nel cuore tra i 5 film nominati per avere l'Oscar per il miglior film straniero.
Ok, scusate, mi è caduto un telefonino che suonava. Vabbè.
Pensavo che si fosse aperta una porta.
No, no, invece non so come ha potuto cadere, evidentemente la vibrazione. E sarebbe anche stato il compleanno di un grandissimo regista che è Roberto Rossellini. Angela sicuramente si ricorderà qualcosa di interessante,
ma certo,
su di
voi
lui.
Sapete che io, come dire, procedo per momenti topici, cioè quei film che mi hanno aperto a nuovi orizzonti, e sicuramente uno dei film di Rossellini lo ha fatto è Viaggio in Italia, che è storia di una coppia che arriva in Italia, Ingrid Bergman è la protagonista stupefacente, arrivano in Italia in crisi e nel corso del viaggio che fanno in Italia si perdono, insomma, film straordinario a proposito del cinema che ci rovina, perché gli esempi sono sempre così alti che poi noi tutti vorremmo rivivere quelle passioni, quelle stesse sensazioni intense, insomma, non sempre la vita ce le regala. Grazie Roberto Rossellini non solo per questo film, insomma, dai, ricordiamo anche Roma città aperta e La corsa della Magnani, su questo non si sbaglia.
Infatti. Ci sono anche i compleanni di così personaggi forse un po' meno conosciuti, però comunque ogni giorno sono tanti i personaggi del mondo del cinema che compiono gli anni. Per esempio è il compleanno di Maurizio Nichetti, anche di Phyllida Lowe, che non so se vi ricordate, l'abbiamo ricordata qualche giorno fa, è la mamma di Emma Thompson, quasi quasi adesso, che abita di fronte a lei, quindi vicino a casa mia.
E quindi anche vicino quindi, a casa va, tua.
Le busso quasi quasi, mi metto la mascherina e poi anche di un giovane, così, una giovane promessa del cinema e soprattutto del teatro, devo dire, anglosassone, che è Honorine Barnard, che la Nicoletti ha intervistato, te lo ricordi?
Ho intervistato, certo che me lo ricordo, l'ho intervistato per un film molto divertente che si chiama Dead in a Week, morto in una settimana, e faceva veramente tanto ridere.
Al Festival di Roma, vero?
Divertentissimo, sì. Veramente ci sono, ed è stata anche un'intervista divertente perché loro hanno trovato, sai, quei momenti, sapete, quei momenti in cui ti trovi con le persone, ti clicchi i tasti giusti, ecco, in quel caso quindi è venuta particolarmente divertente. C'è anche una video intervista, quindi
io lui l'ho scoperto a teatro, perché sono andato anni fa a vedere un musical bellissimo che secondo me dovremmo trattare in uno degli appuntamenti con Angelo, che si chiama Spring Awakening, e lui era il protagonista ed ero rimasto colpito, insomma, ed era giovane, perché parliamo di probabilmente di 10 anni fa. Vorrei anche ricordare che l'8 maggio del 1912 è stata costituita la Paramount Pictures, quindi insomma una data importante per noi che abbiamo Hollywood nel cuore.
Beh, non hai ricordato però il compleanno di Fernandel, peccato, perché l'avevo intervistato io tanti anni fa.
Veramente?
Non è vero.
Mi sembrava strano, cioè voglio dire, c'è un limite. Fernandel, che di cui tutti ovviamente ricordiamo Don Camillo, vero?
Beh, per porre Don Camillo, dai.
La nuova rubrica Fred Guess Your Age.
Secondo me non so se abbiamo voglia di farla quella rubrica lì.
Continuate a farla, diciamo, indirettamente, ma va bene.
E invece è sempre come oggi, l'8 maggio nel 1958 è uscito il film Dracula con il famosissimo Christopher Lee. Tanto per cambiare, una volta ho incontrato in aereo tornando da Venezia.
Basta, Fede, basta.
Basta, basta.
Microphone drop.
No, allora, una cosa l'abbiamo capita.
Che viaggio.
Primo che viaggi, secondo che non dobbiamo più farti partire lo stesso giorno delle star. Devi rimanere un giorno in più. Finisce sempre così.
Che allora, sai, no, ma invece no, una delle cose belle del venire perché sennò non se ne può più.
Non sei utile, o ti fai dare i numeri di telefono oppure parti il giorno dopo.
Sì, vabbè, a Christopher lì non l'ho chiesto. Devo dire che ci ho anche messo un po' a riconoscerlo, non ero sicura che fosse lui ed era già anziano, credo sia morto qualche anno fa, se ricordo bene.
Sì.
Vabbè, dai, prima canzone di questa mattina, poi noi torniamo fra poco e parliamo di festival, in particolare di un festival italiano che si tiene a Los Angeles. Già dall'anno scorso Fred è partner di questo festival che è stato creato a Los Angeles, che si chiama ITTV Festival, Italian Festival Los Angeles, che è stato creato da una società di tre giovani collaboratrici e comunque operatrici professioniste del mondo del cinema italiano e americano. La società si chiama Good Girls Planet, una di queste la salutiamo in particolare perché è un'amica con cui anche lavoriamo, che si chiama Cristina Scognamillo, buongiorno, che avremmo voluto oggi qui ma purtroppo ci ha tirato il pacco, glielo diciamo. Cristina, ti vogliamo bene. È uscito questo comunicato da qualche giorno che, allora, questo festival è stato lanciato lo scorso anno a Los Angeles con una giornata di con grandissimo successo, cui ha partecipato anche Sorrentino e molti produttori e operatori del mondo della fiction, della televisione italiana, perché l'idea è quella di promuovere i contenuti italiani, diciamo, sul mercato americano, ma anche attrarre gli autori e i registi e i filmmakers americani a venire in Italia. Infatti c'è anche una collaborazione con le Film Commission. Da qualche giorno è stata annunciata una partnership che in qualche modo vuole, come dire, dare ulteriore forza all'asse Italia-Los Angeles. Ce ne parla in maniera più approfondita chi? Di voi
ce
due.
Ne parlo, ve ne parlo.
Ce ne parla.
Allora, la partnership è con D-Hub Studios, che è un partner tecnico. E in che cosa consiste? D-Hub Studios ha deciso di premiare tutte quelle professionalità che non stanno nei titoli di testa, ma arrivano forse un po' ultimi nei titoli di coda, no? Quelle che non ci fermiamo mai, in cui nomi non ci fermiamo mai a leggere fino in fondo. Sono quelli che lavorano dietro le quinte, ma senza di loro nessun prodotto dell'audiovisivo potrebbe vedere la luce. Questa cosa mi sembra interessante perché di queste professionalità poi si sta occupando anche Netflix attraverso Film Commission italiane.
Il fondo che hanno istituito.
Esatto, il fondo che hanno istituito va proprio a sostegno di queste professionalità. Quindi evidentemente in questo momento di crisi si sente particolarmente dove è il problema, cioè quali sono le professioni che soffriranno di più, perché è evidente che tutto il reparto tecnico che sta fermo sta soffrendo molto più di chi poi sta di fronte alla macchina da presa. Quindi prossima edizione del festival, non sappiamo ancora quando, perché doveva essere a settembre, ma
vista la situazione
è stato spostato. Esatto, e vedremo se ne parleremo quando sapremo quando si farà l'edizione 2021. A questo punto
vi ricordiamo che dietro Good Girls Planet ci sono appunto Cristina Scognamillo, Valentina Martelli e Francesca Scorcucchi, che salutiamo, in particolare la Martelli che abbiamo incontrato io e Angela, vero, a Los Angeles più volte nell'ambito di quel festival. Vi faremo sapere di più, vi teniamo aggiornati su cosa succederà con ITTV, The Italian Film Festival a Los Angeles, appena, man mano che riceveremo notizie, noi speriamo di andarci. Guarda, proprio quest'anno che avevamo deciso di andare a settembre, purtroppo.
Vero, vero, avevamo già pensato di andare a settembre.
Infatti, speriamo comunque di andarci presto comunque e che si trovi una data presto per la seconda edizione di questo festival. Musica, direi, e poi ritorniamo fra poco, ma non vi diciamo come e con chi. I'm waiting now, won't you stay away? E nell'appuntamento di questa mattina abbiamo la fortuna di avere una celebrity del mondo del giornalismo cinematografico. Posso dire così, Nicoletti? È un po' una celebrity.
Certo.
Benvenuta Gabriele Niola, buongiorno. Redattore.
Una celebrity del mio condominio.
Beh, sei molto conosciuto. No? E comunque, scrivi su Bad Taste, che ha un sacco di successo. Sei anche corrispondente, dico bene, di Screen Daily.
Esatto.
Per cui hai anche una visione internazionale, sai, insomma, una celebrity nel tuo mondo, che è anche ci fa molto piacere averti come ospite nel nostro spazio del mattino, perché spesso parliamo di quello che succede nel mondo dei festival. In questi giorni sono usciti degli articoli, tra l'altro uno è di Screen, per il quale forse hai anche collaborato, perché immagino, anche perché è talmente lungo che ci volevano più persone. E volevamo parlare appunto della situazione dei festival, in particolare dei grandi festival internazionali. Qualche giorno fa su Variety è stato pubblicato in esclusiva un articolo che riguarda un sondaggio che la Mostra del Cinema di Venezia sta conducendo con i potenziali produttori, distributori, sales agents, insomma filmmakers che potrebbero partecipare alla prossima Mostra del Cinema, per capire se poi questi in effetti saranno disponibili, se sono contenti di muoversi e di partecipare a un festival internazionale in un momento come questo, come quello di fine agosto, primi di settembre. E poi c'è questo articolo che riguarda in particolare la situazione di Cannes e il chiamiamolo Cannes Label, non so se si può dire così, cioè il fatto che il Festival di Cannes sta cercando una forma di, così come dire, per marcare i propri film, per rivendicare, diciamo, una paternità sui film che avrebbero dovuto partecipare al festival, che forse non potranno partecipare, o comunque di trovare una soluzione, insomma, per avere lo spazio e la visibilità che il festival vorrebbe. Allora, insomma, ci piacerebbe sapere la tua opinione su questo, ma magari Chiara può fare delle domande più specifiche.
Io volevo capire, appunto, visto che Gabriele hai scritto un articolo insieme a Wendy Mitchell e Ben Dalton su Screen proprio su questa questione dell'etichetta Cannes, volevo capire appunto se ci aiutavi ad approfondire e in più che idea ti eri fatto tu di questa marcatura possibile.
Che non serve a niente, cioè sostanzialmente il punto, partiamo dal presupposto sbagliato, cioè l'etichetta passato al Festival di Cannes, la piccola palmetta che sta sulle locandine, serve, ed è vero, serve tanto a vendere. I film si vendono molto 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 bene quando sono passati a Cannes, meglio passi a Cannes, cioè se stai in concorso rispetto a un Certain Regard, per esempio, meglio sei venduto, e se poi prendi un premio vieni venduto ancora di più, quindi serve. Ma serve perché c'è Cannes, perché si è verificato un festival, perché quel film era lì e ha avuto tantissime recensioni. Cannes è un festival, si dice, review driven, guidato dalle recensioni, in cui le recensioni pesano moltissimo, motivo per il quale poi sono state anche cambiate le proiezioni stampa, perché cominciavano a pesare un po' troppo. Ma se il festival non c'è, quell'etichetta vale evidentemente molto di meno, perché il suo non è solo un valore formale, è un valore effettivo. Quel film è stato selezionato, guarda, basta fare una semplice valutazione economica, ha un valore perché è una risorsa scarsa, ci sono tanti film, ma i film che possono entrare nella selezione ufficiale di Cannes sono pochi. Nel momento in cui Cannes non si fa, ma la possiamo mettere anche a 150 film questa etichetta, ovviamente non verrebbe fatto, questo è chiaro, loro terrebbero il numero corretto, ma è chiaro che è tutto sempre più paradossale, perché non c'è una vera ragione di tenere quel numero e non ci sono dei veri criteri, e poi che fanno? Ce li fanno vedere in tempo così li recensiamo? Insomma, è tutto molto fumoso e non,
però
non
da, serve molto. Scusami se ti interrompo, però sì. Dall'articolo di Screen in realtà ci sono le opinioni di una serie di sales agents o distributori o filmmakers. In realtà alcuni hanno sostenuto molto molto chiaramente che per loro il fatto di avere questa etichetta in qualche modo sarebbe un plus in termini di distribuzione, se ho capito bene.
Sicuramente poi dipende da paese a paese. In Italia un film con la palmetta nella locandina incassa meno di qua, quindi viene comprato a meno, perché non è che siamo particolarmente appassionati di Cannes. Tutti quelli che lavorano con la Francia ci tengono tanto, perché in Francia è potentissima quell'etichetta, e anche diciamo in quei paesi di quell'orbita, però è pur vero, questo non mi invento nulla, viene fatto notare sempre in quel pezzo, che se un film ha l'etichetta bollino di Cannes, beh, allora non andrà, insomma, a Berlino, Berlino prossimo non ci andrà, perché teoricamente è passato a Cannes, ma non ci è passato, cioè non ha fatto quel giro di interviste, fotografie sul red carpet, insomma, tutto quel grande grande indotto, che poi la forza di Cannes è quella, cioè non è solo la selezione la fa buona anche Venezia, la fa buona anche Toronto, la fanno buona in tanti, Cannes di più, questa specie di impatto, no? Questa massa critica che ti colpisce, che si muove lungo, che si muove per i film, e quella viene a mancare. Allora è probabile che forse, dovendo scegliere tra le etichette, uno sceglierebbe un altro festival che effettivamente si fa, ma poi c'è un'altra domanda ancora: se li possono tenere i film nel cassetto fino a gennaio prossimo?
Infatti, è quello che ti stavo per chiedere io, nel senso, poi
un film deve diventare profitable entro un certo punto, perché i soldi che sono stati presi vanno ridati, e anche ipotizzando, diciamo, che le banche allunghino i prestiti, comunque gli interessi corrono, insomma sono tutta una serie di questioni che sono complicate da analizzare da noi che non abbiamo i numeri in mano, ma che sono al vaglio di produttori, e sicuramente per alcuni produttori può andare bene, per altri no, non fatico a immaginare, dipende dai volumi che spostano e dai business che hanno. De facto però io credo che sia una cosa in cui chi ci guadagna di più dall'applicare questa etichetta del Festival di Cannes è il Festival di Cannes, che muore dalla voglia, al desiderio di mettere il cappello su certi film. Thierry Frémaux, che è una persona, diciamo, poco sottile, diciamo, per dare una definizione eufemistica, già ci ha fatto capire in termini molto chiari che lui avrebbe avuto Soul della Pixar e Top Gun Maverick, ma così ce l'ha detto, anche se non sono stati selezionati, la Paramount non l'ha confermato, cioè, tutta una serie di cose che sì, poi noi ci fidiamo, perché figurati, non è che Frémaux ci viene a dire bugie, però insomma non funziona così, non è che basta dirlo, per cui loro sicuramente ci tengono tanto, e anche l'idea che hanno, che un po' si sta facendo strada, poi chissà se la fanno, però insomma si sta facendo strada questa idea che Cannes venga ospitato da altri festival, che altri festival, tra cui Venezia ma anche Toronto, insomma, o San Sebastian, se si faranno, avranno una piccola sezioncina con film che vengono da Cannes, e immagino, questo lo dico io, ma immagino ci sarà qualcuno di Cannes, cioè Frémaux, che viene ad accompagnarli e tutto quanto, è una maniera per dire sì, però erano nostri, cioè li state prendendo voi.
Ma secondo te nostri, un grande festival come Venezia o che ne so Toronto accetterebbero una cosa del genere, una situazione, allora, una sezione di Cannes?
Un'invasione, io avrei detto, del genere?
Sì, io ti avrei detto di no, perché non c'è nessuna ragione per accettarlo, nel senso che se io sono Venezia, Toronto, e per una serie di questioni posso fare il mio festival, perché magari nel mio paese si può, insomma, logistica, ma perché devo fare anche Cannes? Cioè non ha nessun senso. Però quanto pare, cioè quanto dice Barbera, quantomeno lui è apertissimo a questa cosa e ha dichiarato pubblicamente che poi non può dire la faremo perché non è ancora decisa, però insomma dice sì sì, a me va bene, insomma se trovano la quadra noi lo facciamo, non è un problema. È sì vero che Barbera, e poi alla fine è sempre una questione di esseri umani, sì vero che Barbera e Frémaux sono in ottimi rapporti, sono due persone che si sono sentite continuamente in questi mesi, perché appunto non si sapeva che facciamo, che non facciamo, sono stati mesi turbolenti per i festival, ma anche di regola negli anni passati si sentono costantemente durante il periodo di selezione, per confrontarsi, questo film, quell'altro film, poi non è che se li passano, questo no, però si sentono, anche io mi chiedo cosa si dicano, però comunque si sentono, e per l'appunto sono in splendidi rapporti. Se pensiamo ai rapporti in cui stavano Frémaux e Müller, si sarebbero accoltellati volentieri e si capiva, insomma.
Beh, questa è una buona cosa, no? Almeno che vengano mantenuti dei rapporti civili, mi sembra una cosa intelligente, ecco, no?
Allora,
piuttosto che la guerra,
intelligente di tutte, sì, è la cosa più intelligente, giusta e corretta da fare. Io da spettatore mi diverto quando volano gli stracci, questo è evidente, però sì, è la cosa più giusta.
Va bene.
A proposito di stracci che volano,
scusami Chiara, ci dobbiamo fermare,
piccola pausa,
torniamo fra poco insieme a Gabriele Gnola e a Chiara parlando dei festival, dei grandi festival, dei grandi nomi, ovvero Cannes e Venezia. Nella mattinata di Fred, The Soup of the Day, oggi stiamo parlando insieme a Chiara e insieme al nostro, la nostra Chiara e l'ospite Gabriele Niola, della situazione dei festival in questo momento un poco chiaro, così sappiamo che Venezia entro fine maggio dovrebbe prendere una decisione. Abbiamo accennato prima al fatto che sembra che, anzi è ufficiale, che Alberto Barbera ha scritto una lettera a una serie di filmmaker, di rappresentanti di film internazionali che potrebbero essere selezionati per la mostra, per capire quali sono le loro intenzioni e se sarebbero disposti anche ad accompagnare i talent, perché questo è uno dei punti, no? Cioè fare un festival che non sarà mai come prima, perché insomma ci saranno tutta una serie di norme da rispettare, e senza i talent insomma trasforma completamente la nostra idea di festival. Non so come la vede Gabriele.
Sì, questa è l'altra grande incognita, cioè possono anche esserci tutte le condizioni giuste per fare il festival, ma se poi non ci viene nessuno non è un festival, è una rassegna di film, e io la vedo molto molto difficile che qualcuno si muova, perché allora, ovviamente se parliamo a livelli alti, grandi film, grandi star, a me sembra impossibile, perché una grande star è una risorsa economica e a far ammalare una grande star è un disastro, in parte in primis per la grande star, ma poi insomma per tutta una lunga catena di altre persone e aziende che dipendono da quella star, quindi mi sembra totalmente impossibile. Dall'altro lato un festival di Venezia, un festival di Cannes fatto tutti di minori, non lo so, di certo Venezia la vuole fare questa edizione, è disposta a tutto, disposta anche a farla nazionale, è disposta anche a farla con gli attori e i talent in videoconferenza, è disposta a farla con le round table in videoconferenza, e probabilmente accadrà. Dobbiamo sempre ricordarci che i festival hanno vissuto momenti peggiori, cioè ci sono stati momenti a fine anni 60 e durante gli anni 70 per Venezia in cui succedeva veramente di tutto, non c'erano regole, alcune edizioni potevano saltare a metà della loro durata, per cui insomma che qualche edizione, una o due edizioni vadano così diciamo in onda in forma ridotta, non è eccessivamente grave, è complicato, è una cosa che va ben comunicata e ben gestita, ma insomma in generale secondo me non è gravissimo. Se Venezia è sopravvissuta a 10 anni in cui non si è fatto il festival, ce la può fare con 2 edizioni ridotte.
C'è chi ha detto che fare Venezia comunque sarebbe un segno positivo per far ripartire il paese, nel senso culturalmente parlando, cioè che al di là dell'effettivo di quel che saranno poi effettivamente gli ospiti presenti o i film presenti o il tipo di rassegna, ciò che importa forse è il fatto che ci sia, che si riparta da Venezia. Che ne pensate?
Allora, io credo che è più grave se non si fa, cioè se non si fa è un'interruzione, un cambiamento di una norma, cioè ci doveva essere il festival, non si è fatto, farà notizia, si dirà, e sarà una cosa che un po' farà impressione, alla stessa maniera in cui ci fa impressione che non si possono fare le Olimpiadi e che addirittura forse pare che non si potranno, cioè quando ho letto che non si possono fare le Olimpiadi nemmeno nel 2021 un po' mi sono impressionato, e immagino che per Festival di Venezia possa essere la stessa cosa. Tuttavia invece se si fa lo stesso invece non è la stessa cosa, cioè sarà percepita come una cosa un po' normale, e poi il Festival di Venezia non ha tutta questa eco, cioè sì magari la cosa andrà sui giornali, telegiornali, io penso che se ne occuperanno e quando se ne occuperanno non si farà che dire si è fatto lo stesso nonostante, però non so quanta forza e quanto impatto può avere. Cioè non vorrei che lo sovrastimiamo, ecco.
No, vabbè, però insomma, se comunque è il primo in qualche modo, il primo grande festival che in qualche modo individua una formula per cercare di salvare questa edizione, secondo me è una cosa buona in ogni da tutti i punti di vista. Cioè, è ovvio che non sarà il festival. Sì, infatti, ma non sarà mai il festival che vorremmo noi, ecco, però mi sembra una buona idea, ecco, speriamo. Io spero sinceramente che ci sia, no?
Guarda, ti riporto il parere del direttore della settimana della critica di Venezia, Giovanna Zaro, che è, quando un mesetto fa non si sapeva che fare, forse sì, forse no, addirittura si era sparsa proprio la voce che Venezia non si facesse. Lui era nero, non solo perché lui dipende, la settimana critica dipende dalla biennale, per cui comunque non avrebbe potuto fare, ma era nero per il concetto che di fronte a una difficoltà si chiude, cioè per come la vede lui, ed è chiaro che è condivisibile. C'è una difficoltà, è una cosa complicata, cambiamo, ci reinventiamo, ci inventiamo di tutto, facciamo dei salti mortali, ma noi qualcosa la facciamo, non stiamo fermi a aspettare senza idee. Chiaramente vista così, poi con lo spirito arrembante di Giovanna Zaro, è estremamente coinvolgente e ha molto più di un senso. Poi lui addirittura sostiene anche, io lo credo meno, che se non fai Venezia, Berlino, che dice lui che è in contatto, è molto amico di Chatrian, quindi in contatto con Chatrian, dice che Berlino si farà sicuramente l'anno prossimo e loro sono pronti a farlo, stanno studiando tutto per poterlo fare lo stesso, ti frega tutti i film, dice, se non facciamo Venezia a Berlino ci frega tutti i film. Questo non lo so, forse ha un po' esagerato, però sì, è vero che anche io mi viene un po' la depressione se penso che tutto quanto si deve fermare perché non riusciamo a trovare una maniera di farlo.
Scusa, invece il Festival di Toronto ha espresso qualche opinione, si sa niente di cosa farebbero loro?
Toronto lo fa virtuale, non ha problemi a farlo virtuale. Che va bene per una volta tanto, devo essere. Alberto Barbera ha detto una cosa che tira l'acqua al mulino di Venezia, e l'ha fatto perché giustamente lui è il direttore di Venezia. Però una volta tanto ha ragione nel dire questa cosa. Toronto è un rassegnone, cioè è una cosa che può permettersi di andare virtuale. Venezia, come Cannes, attrae la sua forza dall'attirare il mondo intero in un posto minuscolo. Stiamo tutti quanti in una piccola isola a largo dell'Adriatico, in cui tra l'altro un posto che ha il suo fascino per non essere attrezzato per tutto questo, che in 100 anni di storia non si è mai attrezzato, e stiamo tutti quanti, ci incontriamo per strada e c'è l'hotel, ci sono le tradizioni, cioè tutto questo comparto di folklore, perché quello è fondamentale, tiene viva la manifestazione che è la sua immagine.
Certo, peraltro.
Quindi rimane l'ultima. Scusate.
No, vai Chiara.
Rimane quindi l'ultima grande incognita: che tipo, che include noi che stiamo parlando, cioè che tipo di visibilità e di copertura potremo noi dare a una versione ridotta e online in termini di incontri con le star di una possibile mostra di Venezia?
Saremo a vedere.
Saremo altrettanto efficaci, cioè nel senso che ruolo nella filiera, come dire.
Sì, certo, chiaramente è ancora più complicato, no? Perché noi siamo quelli che poi ci scontriamo con lettori, fruitori, ascoltatori e spettatori che dicono sì, va bene, ho capito tutto, ma a me di questo film non me ne frega niente. Alle volte, non sempre, ma alle volte anche giustamente. Però ti risponderei come ti risponderebbe Giovanna Zaro, però qualcosa ci dobbiamo inventare anche noi, no? Se quando a un certo punto noi in tutta questa battaglia per cercare di fare delle cose, il nostro ruolo è stato molto marginale, perché riceviamo quelle notizie che se ci sono o se non ci sono e le diamo, e quello sarà l'unico momento in cui toccherà a noi fare la nostra parte. Adesso tocca a voi inventarvi anche voi qualcosa per far girare questa cosa, questo festival che abbiamo comunque voluto fare.
Certo. Vabbè, vedremo, sicuramente troveremo un modo, sono tranquillo da quel punto di vista, certo non sarà la stessa cosa. Vabbè, Gabriele, dobbiamo salutarci perché i tempi purtroppo nostri sono stretti, grazie per essere stato con noi, magari ci risentiamo quando ci saranno delle notizie, insomma, quando delle decisioni, ti piacerebbe sentire ancora la tua opinione. Grazie ancora, tra l'altro vorrei, magari ne parliamo un'altra volta, perché tu stai moderando una serie di appuntamenti che mi sembrano molto interessanti, che vanno sul canale YouTube di Bad Taste, ma però magari ne parliamo, ti possiamo disturbare la prossima settimana, magari ce ne parli.
Certo, certo. Puoi.
Va bene. Grazie ancora a Gabriele Niola, noi continuiamo con la musica, sempre qui nel nostro appuntamento del mattino, The Soup of the Day. E a proposito di serie TV, parliamo oggi di una serie che debutta oggi su Netflix. Dico
debutta
bene?
Oggi su Netflix, si chiama The Eddie e l'ha creata
un nostro, come dire, Beniamino,
il meraviglioso Damien Chazelle.
regista di
dei produttori, regista di La La Land e di Whiplash,
infatti, che abbiamo incontrato e intervistato.
The First Man lo avete dimenticato, eh? The First Man.
Scusatemi,
è proprio
è vero,
cioè, incredibile,
e mi sono pianta tutte le mie lacrime anche a First Man, quindi degno, grazie Angela per avermelo ricordato. E, ed è perfetto innanzitutto perché c'è una canzone che è proprio mattutina, perché si chiama Kiss Me in the Morning, e in realtà questa serie è di 8 episodi ed è adattata, ambientata a Parigi, ai giorni nostri, in un locale jazz, guardate un po'.
Quindi si ritorna un po' agli ambienti di Whiplash.
Si ritorna agli ambienti di Whiplash e anche a una struttura che ricorda un po' invece il locale dove Sebastian portava la sua Mia ad ascoltare il vero jazz e le improvvisazioni. Il protagonista, uno dei protagonisti, è André Holland, che è appunto il manager del locale e manager della band che suona lì. La band che è fatta, composta di tutti musicisti veri e propri, che è stata creata proprio per la serie, e le musiche, vi voglio solo dire, che sono composte da Glenn Ballard, quello dei 6 Grammy. Solo per dire, cioè, così basti questo per farvi vedere la serie. In realtà è molto particolare perché è anche un po' noir e thriller, perché lui si è trasferito dagli Stati Uniti appunto a Parigi per ricominciare una nuova vita, si è portato dietro la sua compagna che è la cantante, che è l'attrice polacca Joanna Kulig, quella di Cold War, quindi già una cantante, quindi che qui combina le sue due grandi passioni. Ricordatevi che Cold War era stato anche definito il La La Land polacco, quindi guardate i casi. E, tra sua figlia, interpretata da Mandla Stenberg, che è una conosciutissima tra i teenager, non solo per alcuni teen movie di quelli della letteratura, quella Sick Lit, quella di Amore e Malattia, ma anche perché era la piccoletta di Hunger Games. Comunque lei va a trovarlo perché si vuole trasferire lì, e intanto si ritrova in questo universo dove diciamo che ha ricreato il padre e che sta finendo un po', tra virgolette, a scatafascio, perché il suo partner è invischiato in debiti e rapporti loschi, e quindi c'è anche una virata, diciamo, noir in questa serie i cui episodi sono ognuno dedicato ad un attore, quindi un personaggio diverso. C'è da dire che è molto jazzistica questa serie, nel senso che non segue le regole delle serie TV, ma segue un ritmo che è molto da improvvisazione jazz, ecco, c'è tanto di musica che definisce i momenti, quindi potrebbe non piacere a tutti, ecco, è sicuramente un prodotto diverso. Chazelle fa sempre quel che gli va, diciamo così.
No, se lo può permettere comunque, no?
Però mi ha incuriosito, sì. Quindi la vedrò.
Sì, e poi se vi va, ci sono le interviste fatte da me a Berlino con Amanda Stenberg e André Holland, e con Joanna Kulig, con cui abbiamo proprio riso di questa coincidenza di Cold War e La La Land, e appunto del suo aver potuto combinare due passioni che sono la musica e il cinema.
Ok, ci ascoltiamo un altro disco e torniamo fra poco. Che cosa vedere stasera alla TV? Ce lo dice la nostra Angela Prudenzi,
la quale è fedele come sempre al motto che un Woody Allen al giorno rende la vita più rosea. Vi consiglia questa sera Rai 3, ore 21:20, La ruota delle meraviglie, Wonder Wheel. Ora, insomma, proprio vita rosa non la potrei definire tale, perché la storia d'amore raccontata nel film, insomma, non è proprio di quelle che aprono il cuore, perché c'ha dei risvolti tristi. E però getta sempre uno sguardo in una New York, su una New York degli anni 50, che è sempre un piacere guardare. La storia si svolge sullo sfondo di Coney Island, splendidamente fotografato dal nostro Vittorio Storaro, che da qualche tempo ormai è collaboratore assiduo di Woody Allen, e racconta di Ginny nel film Kate Winslet, che si innamora di un bagnino, un Justin Timberlake, come al solito sempre bravo, quando si sposta, quando lascia il microfono e insomma, arriva sul set, insomma, io lo apprezzo sempre tantissimo.
Ha sempre fatto delle ottime performance anche dal punto di vista.
Sì, è molto bravo, insomma. Amore ovviamente, insomma, di quelli che bisogna sempre prendere con le molle, perché insomma, innamorarsi di un bagnino si sa che non funziona mai, già ce lo insegnavano nei film degli anni 60 italiani, vabbè, insomma, qualcosa succede. E là dove succede sicuramente qualcosa è nel film che vi consiglio per chiudere la serata con un po' di frisson, con un po' di brivido. E il film su Rai 2, 23 e 45 è In Bruges, la coscienza dell'assassino. Anche qui siamo a un film un po' strano, perché un po' azione, un po' commedia, un po' cinema surreale, insomma, io un film che ho amato moltissimo. Gli interpreti sono Colin Farrell, Brendan Gleeson e una piccolissima partecipazione di Ralph Fiennes. La donna, c'è sempre una donna in questi film, è Clémence Poesy. Un film che io consiglio davvero, come dire, insomma, con grande slancio. Chiara, Federico, voi ve lo ricordate?
Sì, mi era molto piaciuto, mi era anche venuta voglia di andare di andarci in questo paesino,
sì,
meraviglioso.
Ma poi ricordiamoci, è nominato en passant, ma non diamoli mai per scontato i tre attori.
No, infatti. Certo.
Ma anche Brendan Gleeson, che forse è meno conosciuto, non so, in Italia, però è un grandissimo attore.
Lo amo, e anche suo figlio è bravissimo. A proposito di Fred,
sì.
Ginger.
Vero, un altro Ginger, esatto. Via, adesso ci vuole assolutamente
Ginger Fred, anzi Fred and Ginger, come avevamo detto. Dobbiamo assolutamente prepararlo per la prossima settimana, almeno un appuntamento Fred and Ginger. Va bene, musica e poi siamo di nuovo qui con voi. E siamo già arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi. Vorrei però ricordare, l'abbiamo già fatto in apertura, che stasera ci sono i David di Donatello, vero? Non sappiamo ancora molto su chi vincerà cosa, anzi niente, tranne una notizia importante.
Beh, la notizia è che il premio alla carriera va a una grandissima Franca Valeri. Che dire, è la signora del cinema italiano, 100 anni è stata sulle scene fino a pochissime stagioni fa, intelligente, brillante, sceneggiatrice arguta, scrittrice, insomma non so cosa altro aggiungere, è meravigliosa.
La cerimonia si svolgerà ovviamente in remoto, no? Ognuno a casa sua, con vari collegamenti virtuali purtroppo, ma chissà se riusciremo a vedere anche lei. Secondo te si collegherà?
Ma io spero che si colleghi, voglio crederlo.
Chiara, tu che ne pensi?
Lunedì ce l'ho.
Io credo di sì, spero che abbiano organizzato una situazione tecnologico sicura dal punto di vista di salute, per poterla mettere in grado di farci beneficiare della sua vista e di un suo discorso.
Ma insomma, la RAI si sarà organizzata da questo punto di vista.
Sì.
Poi non lo so se tutti questi interventi saranno, ovviamente sarà tutto live, però questo per esempio, che di cui si conosce già il fatto che vincerà, magari può anche essere registrato prima, no? Chi lo sa. Io purtroppo non la potrò vedere perché non ho Rai 1, però voi sicuramente sì.
Beh, ma Rai 1 non si può vedere, sì, appunto, me lo sto chiedendo.
Di solito è territorialmente vincolato all'Italia, no? Per cui quando io mi collego su Rai Play, la gran parte dei contenuti non si possono vedere. Ci sono delle eccezioni, per esempio il Festival di Sanremo è libero, è free da qualche anno, non so se...
Ma speriamo lo sia anche i dati.
Io proverò ovviamente, però non lo so, vi faccio sapere, magari ci mandiamo dei messaggini, ma magari saremo pronti a darvi un po' di informazioni, sicuramente ne parleremo la prossima settimana, direi, no?
Beh, lunedì mattina, tassativamente.
Mi raccomando, informatevi, chi è più tecnologico si informi per Federico, avete tempo tutto il pomeriggio.
No, ma io sono tecnologico, non abbastanza sufficientemente. Però se non si, cioè, perché le VPN che io ho, che sono quei sistemi che ti permettono di far credere che tu sia in Italia, che tanto sono legali, per cui lo si può dire, e in realtà non funzionano con la RAI o con certi canali televisivi che hanno della tecnologia, dei sistemi che rilevano questa cosa in maniera immediata. Come per esempio,
bene, allora vorrei
per
dire
Oscar,
che ti videochiamerò.
Ecco, questa è una buona idea. Voi mi potete videochiamare e me lo fate vedere dal telefonino, no? Va bene.
E commentiamo in diretta.
Buon weekend a tutti. Noi ci ritroviamo lunedì a partire dalle 10 nel nostro appuntamento del mattino, The Soup of the Day. Come sempre, speriamo, con Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Ci sarete, vero?
Vorrei vedere.
Io ci sarò, sicuramente, anche perché qua ce l'abbiamo lunga prima che si arrivi alla fase 2 in Inghilterra. Buon weekend ancora a tutti voi. Grazie per averci ascoltato. A presto. Ciao.
Fred.
This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, so I'm some more protection.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, io chiamo di Animo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è o Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.